Immanente accordo, esci dal me stesso illusorio e destati all'amore, poiché, in vero, l'impossibile nutre gli arditi. Buongiorno e bentrovati ad una nuova puntata degli Astronauti, la trasmissione di Radio Cooperativa a cura del Centro Culturale Sei Altrove. Oggi è venerdì 17 gennaio 2025, sono le ore 12 e 11 e qui ai microfoni della radio ci sono Iapos e Mel.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E vi ricordo il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, lo ripeto www.seialtrove.it, e il sito internet di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org. A questo proposito, sul sito di Radio Cooperativa vi ricordo che trovate, oltre ai podcast delle nostre puntate e di altre trasmissioni di Radio Cooperativa e tutte le informazioni utili che riguardano la radio, anche le modalità per poter contribuire direttamente anche dal sito all'esistenza della nostra radio con una donazione. C'è la possibilità di farlo tramite bonifico bancario. Trovate le coordinate indicate sul sito che è www.radiocooperativa.org. A sinistra c'è una voce Sostieni la nostra radio e oltre al bonifico bancario anche la possibilità di fare un versamento sul conto corrente postale o direttamente tramite PayPal, inserendo direttamente la cifra che desiderate sul sito internet di Radio Cooperativa che vi ricordo è www.radiocooperativa.org. Noi vi ringraziamo perché è grazie a voi che le nostre voci possono andare nell'etere attraverso Radio Cooperativa. E la puntata di oggi si apre con un'ispirazione, come sempre tratta dal pensiero ermetico settimanale che viene pubblicato nel nostro blog La Via della Rosa, quindi sempre dal sito internet di Sei Altrove, seialtrove.it, in alto a destra c'è una voce blog e cliccandoci sopra vi si aprirà questo testo che si chiama Offerta 2x1, ipermercati spirituali. Di che cosa quindi parleranno oggi gli astronauti? Lo potete scoprire restando in ascolto.
Quando la vita sembra arbitraria e il mondo appare come un racconto caotico di lotte, di privazioni e sofferenza, iniziamo a cercare un altro tipo di significato. Questa ricerca ci conduce a una convinzione più profonda. La vita non può essere semplicemente ciò che è visibile in superficie. Nei secoli, innumerevoli insegnamenti indicano la possibilità di trasformazione, un cambiamento che va oltre l'esistenza meccanica per arrivare a una vita consapevole. Questo non riguarda il successo effimero a cui siamo devoti perché istruiti da un modello culturale basato sulla competizione, ma una profonda e sostanziale integrazione evolutiva di sé. Per intraprendere questa trasformazione, secondo una millenaria tradizione, dobbiamo morire a certi aspetti di noi stessi, personaggi con cui ci identifichiamo e a cui diamo molta importanza. Non si tratta di una morte letterale, ma di un abbandono di modi di pensare, sentire e agire ormai superati. Solo allora possiamo rinascere in uno stato conosciuto come essere cosciente. La responsabilità della propria esperienza richiede di risvegliarsi dal sonno dell'esistenza abituale e affrontare le parti di noi che non servono più. Il risveglio responsabile è la sola chiave per rianimare la nostra verità interiore e non può essere mediato o affidato ad altri. Per supportare questo lavoro interiore abbiamo bisogno di un quadro di verità. Questa verità non è una dottrina rigida, ma un principio guida che ci aiuta a studiare per conoscere noi stessi con sincerità.
proseguiremo poi con la lettura di questo testo, che devo dire molto ha dei risvolti anche molto pratici, tocca nel vivo quello che effettivamente proponiamo attraverso la trasmissione degli astronauti, perché è quello che si vive, è quello che è lo scopo del centro altrove, della nostra vita al centro altrove. E la cosa che ho trovato molto indicativa, molto utile, tra le molte in realtà in queste righe che Oramel vi ha letto, è il riferimento ad un quadro di verità, a un principio guida che ci possa essere di aiuto per conoscere noi stessi con sincerità. Questo lo trovo una cosa assolutamente indispensabile, ne ho fatto esperienza in questi anni a contatto con l'insegnamento che è proposto da Hermes nel centro altrove, perché essenzialmente senza un quadro di verità e quindi delle indicazioni, una visione diversa, è un po' come poter guardare l'orizzonte se tu sei su guardare l'orizzonte dalla cima di una vetta, perché l'hai scalata, ci sei arrivato su quella vetta, oppure guardare lo stesso orizzonte invece a metà della montagna o addirittura alla base della montagna, dove l'orizzonte è anche diverso, sei magari in una valle ombrosa, eccetera, invece dalla cima sei baciato dal sole, hai una visuale diversa, eccetera.
Sì.
E quindi poter entrare a contatto con un quadro di verità in questo caso e quindi con un principio guida è qualcosa di indispensabile per quanto mi riguarda. Allo stesso tempo implica però quello che tu hai letto, cioè l'abbandono molto spesso di modi di pensare errati, di abitudini errate, che tra le altre cose, vivendo noi una forma di attaccamento, abbiamo parlato dell'attaccamento anche nella puntata precedente, non con facilità riusciamo a lasciare andare, anzi, prima siamo totalmente identificati, impregnati, e assolutisticamente le riteniamo le uniche possibili, guai che ce le tocca. Poi pian piano, almeno questa è la mia esperienza, si comincia a contemplare la possibilità, l'esistenza di altri modi di vedere le cose, eccetera. E questa identificazione spesso nelle proprie idee è quello che impedisce, limita molto nel poter conoscere noi stessi con sincerità. E dunque anche quando ci si approccia ad con il desiderio, con la curiosità di volersi conoscere, di voler cambiare, eccetera, però si resta molto spesso in superficie, questa sincerità un po'... questa mancanza di sincerità, anche senza che ne siamo consapevoli, ma ci fa cucù, perché ci mostra le cose in modo diverso da come siamo, tende a farci dare delle giustificazioni, i nostri modi di essere, eccetera. E il quadro di verità non è che sempre sia anche qualcosa che lì per lì ti illumina, a volte può essere qualcosa che ti dà anche una sberla, che ti tocca profondamente, o è proprio quello che tu non vorresti sentire, perché è quello che ti fa rimettere in discussione, quindi preferiresti il piacere di sentirti dire qualcosa che pensi. Però questo è il ruolo sostanzialmente dell'educatore, in questo senso, in un senso che qui chiamiamo spirituale in questo testo. E un educatore non è uno che impartisce, cioè la differenza anche tra un educatore e un insegnante sostanzialmente è l'educatore è uno che con tutta la pazienza di questo processo di trasformazione educa, quindi educe, ossia in senso letterale tira fuori, nel senso aiuta in questo caso a far emergere, a tirare fuori qualcosa, in questo caso da un allievo, comunque da qualcuno che si approccia a lui sostanzialmente. E il guaio sostanzialmente, la differenza con invece altri tipi di insegnamenti a cui sia quello scolastico, pedagogico, classico, sia anche qualsiasi forma sotto certi aspetti che sia psicologica o orientata ad una forma di conoscenza, di crescita personale, che spesso questi sono impostati su una standardizzazione, per cui trattano ogni persona, ogni essere umano che invece di per sé è unico e ripetibile allo stesso modo e quindi o impartendo le stesse nozioni oppure non considerando che ognuno di noi è diverso, anche ha delle peculiarità diverse, per quanto ognuno possa poi attingere da dei modelli, però sostanzialmente questo fa sì che ci si debba approcciare con ognuno in modo diverso e sicuramente questo è stato l'approccio che noi possiamo vedere nel nostro caso nell'insegnamento proposto da Hermes. E quindi ognuno ha dei suoi tempi o delle sue modalità per approcciarsi, approcciarsi a quella che può essere una verità interiore. E anzi, molto spesso non riuscire ad incastrarsi in qualche modo nella società, in questa standardizzazione che ci viene proposta, noi ne soffriamo anche, possiamo sentirci molto spesso inadeguati o falliti rispetto ad determinati obiettivi, determinati standard, eccetera. Molto spesso sono anche gli obiettivi, gli standard invece che non sono conformi al poterci esprimere invece in modo essenziale, sostanzialmente. E questa è la mia esperienza, anche perché poi sicuramente posso riconoscere che l'unica, cioè la vera scuola di vita per me è stata l'approccio ad altrove, al di là di tutti i livelli di istruzione possibili che uno possa aver conseguito in precedenza, diciamo. Questa è la mia esperienza. Tu, Mel, come hai vissuto questo approccio ad un quadro di verità?
Un quadro di verità, bellissima, bellissima immagine, lo vorrei poter dipingere proprio, non so, avrebbe i colori di tutti gli arcobaleni. In queste righe iniziali che abbiamo letto ci vedo proprio una chiave molto importante di quello a conferma, proprio anche di quello che tu stavi dicendo, perché quando è proprio la vita stessa, quella che chiamiamo vita, a sembrarci un racconto senza senso, allora in un certo senso per bypassare quella sofferenza, quel senso di incompletezza, di mancanza perenne che sentiamo dentro noi, iniziamo a guardarci, come si dice, ci si guarda intorno un po' persi, un po' smarriti e ci si domanda appunto, ma non può essere solo qua, non può essere solo questo, no? Il senso della vita, però non avviene per tutti allo stesso modo, cioè è proprio un grado, come se ci fosse un grado evolutivo animico proprio, ogni persona ha il suo modo di approcciarsi, quindi è importante appunto tenerlo presente perché se no si finisce, come dicevi, con lo standardizzare anche un percorso di approccio a una conoscenza di tipo interiore per tutti uguali, come fa il modello dell'istruzione pubblica, no? Quindi si fanno i corsi piuttosto che qualcos'altro e per tutti funziona. Basta leggere un libro e ti senti illuminato, basta che vai su internet adesso, insomma, vabbè. A parte queste cose, partendo da proprio da quello che nasce intimamente, interiormente dentro sé, che è una maturazione conseguenziale delle esperienze della vita che ti portano poi a fare determinate riflessioni, determinati pensieri, non ti è più sufficiente la realtà che puoi vivere esteriormente, non ti soddisfa, non ti appaga, non ti completa, rimani con questo senso. A me è capitato questo, rimani con questo senso di incompiutezza, di incompletezza. E a questo punto l'insegnamento arriva ed è si può dire una bella sberla, una bella botta perché quello che si vorrebbe inizialmente cambiare è la realtà che non ci soddisfa, ma la realtà esteriore. Prima di realizzare che la realtà che non ci soddisfa è appunto quella interiore, ma a quel punto si capisce anche che la parola soddisfare non è più neanche quella giusta a spiegare, perché c'è proprio un desiderio di conoscenza. Inizialmente, appunto, mi sono approcciata a questo percorso sperando di poter cambiare la realtà attorno a me, quindi anche di poter fare del bene in modo diverso, di poter regalare più sorrisi, più benessere alle persone che amavo, alle persone che mi erano vicine, alle persone della mia famiglia, soprattutto, che sono le prime con le quali appunto hai stretto un legame profondo. E mi sono approcciata ad un lavoro di conoscenza di questo tipo con questa pretesa, e la pretesa è stata del tutto smantellata. Uno, perché non si può, e non abbiamo diritto, e non ho nessunissimo diritto di mettere mano alle esperienze altrui. Ovvio, qui non si intende che se trovi una persona che è caduta per la strada non l'aiuti a rialzarsi dal marciapiede su cui è inciampata, non è così. Ma c'è un limite oltre il quale non si può andare, non è proprio consentito andare. E perché il solo cambiamento possibile riguarda proprio se stessi, il proprio modo di funzionare, è una trasformazione quella che viene richiesta, una trasformazione molto profonda. E qui si iniziano a vedere le difficoltà che sono rappresentate proprio dal vecchio funzionamento di se stessi, perché per quanto ci si sforza, le abitudini con le quali siamo cresciuti, che sono anche in parte ereditate geneticamente da quello che abbiamo assimilato dai nostri genitori, dalla società, ma soprattutto a livello proprio biologico. Detto in parole povere, la faccia di tuo nonno torna fuori come la gramigna ogni qualvolta succede qualcosa che ti rievoca di nuovo quella sensazione, quell'emozione. Quindi con tutte le buone intenzioni e tutti i buoni propositi e tutta la conoscenza che hai bevuto, che ho bevuto come fosse estate e ci fossero 50 gradi, ecco, poi ti accorgi che basta un non nulla per avere di nuovo gli stessi pensieri che aveva mia mamma nei confronti di quella determinata situazione, o la stessa abitudine che ha mio papà nei confronti di quell'altra. E questa è tosta, perché allora ancora di più sottolinea il fatto che il cambiamento può essere solo ed esclusivamente interiore, la trasformazione riguarda proprio se stessi. È uno stimolo, ma a volte sembra appunto, noi lo facciamo come pratica, di volere eliminare i rovi dal colle, e questi accidenti ogni 3x2 tornano fuori. Ogni goccia di pioggia, ogni volta che ti giri, hai fatto un bel sentierino, hai fatto una bella pulizia, no, ritornano fuori. Un po' sono le nostre abitudini, sono la stessa cosa, le abitudini a reagire, alla risposta, a comportarsi, anche a desiderare di assolvere a quella incompiutezza, a quell'insoddisfazione, con le stesse identiche cose che ci davano soddisfazione, ci facevano sentire compiute, che poi ci hanno abbandonato e sappiamo non ci soddisfano più, ma comunque torniamo a cercarle.
Sì, allora intanto vorrei magari fare una precisazione, nel senso che quando tu dicevi, ad esempio, nella tua esperienza, l'accorgerti di avere gli stessi comportamenti o gli stessi pensieri dei tuoi genitori riguardo determinate cose.
Sì.
E ovviamente però a monte tu hai potuto verificare attraverso questo il rapporto con questo quadro di verità e quindi con questa luce, che noi tendiamo a ripetere degli schemi,
sì,
che quindi noi acquisiamo degli schemi, li tendiamo a ripetere, quindi già il fatto di poterli riconoscere è già stato un passo di un passo iniziale, diciamo, di autoconoscenza, che invece molto spesso non si ha, perché non ci si rende conto di questa cosa.
No, soprattutto perché, se posso,
certo,
intervenire, perché molto spesso le persone che pensano di poterti insegnare qualcosa si comportano esattamente come te, quindi non c'è un vero shock. Mentre, se posso dire la mia, quello che vedo in questo caso che continua a stupirmi e a meravigliarmi, e devo per forza dirlo nei confronti di Hermes, è questo senso di continuità con cui lo vedo condurre la sua vita in mezzo a noi, no? Quando a volte lo salutiamo alla mattina, lo saluto alla mattina, io ho ancora l'espressione contratta di 3 giorni prima perché non sono riuscita magari a venire fuori da un loop di pensieri, e lui nel frattempo ha già scritto 4 testi che poi andranno a completare gli studi che ci servirà tra qualche anno. Ecco, e questo senso appunto di continuità a me colpisce sempre molto, perché qualcosa in me, potrei dire un sesto senso, percepisce che la vita in realtà è questo. È questo continuo e scorrevole, come si può dire, un flusso, qualcosa che si percepisce. Adesso non ho altre parole, ma è come, rispetto a questo, io invece devo tornare continuamente indietro a pescare cose accadute, a farmi ancora magari forza di qualcosa che ho sperimentato e che so deve andare in quel modo. Non c'è mai una vera apertura, non c'è mai una vera fluidità. È sempre un po' un muoversi per un inceppo, poi ti fermi, devi rivedere le tue scelte, devi rivedere i tuoi atteggiamenti, poi magari ti... Capisci un po', Iapo?
Sì, sì, capisco. Ovviamente è chiaro, è il contatto con due piani differenti. A volte uno è talmente identificato nel proprio che non si accorge di quello di quello altrui. Però ovviamente poi torniamo anche all'aspetto della... Tu parlavi prima dei gradi evolutivi, quindi facevo l'immagine della scalata sulla montagna.
Esatto,
quindi non è solo un discorso di visione, ma appunto anche di esperienza, di coscienza che ti ha portato ad essere magari su una vetta di una montagna e qualcun altro su una vetta di una montagna ancora più alta. Cioè, quindi chiaramente c'è anche un sentirsi, un vivere la vita in modo diverso, che è un po' quello che si propone in questo processo di trasformazione, il fatto di poter sostanzialmente vivere in modo diverso, perché le zavorre di cui ci liberiamo sostanzialmente sono cose che sacrifichiamo per poter vivere meglio. Tu prima hai citato degli aspetti, no? Il fatto di potersi, di aver compreso, di aver realizzato comunque, di non poterti inserire nelle esperienze altrui, ad esempio, per quanto riguarda il poter fare del bene agli altri, che la vera trasformazione riguarda noi stessi. E questa è una cosa che, ad esempio, io noto che si dice molto,
si dice,
si legge, si capisce filosoficamente, la si può provare, però farlo effettivamente nella propria vita, realizzarlo nella propria vita, è qualcosa invece di diverso, è qualcosa di profondamente diverso. Il fatto, credo, non sempre sia facile anche dover rinunciare a dei modi di comportarsi che invece ci sarebbero istintivi perché ci sono stati trasmessi, eccetera, che lasciare sostanzialmente che gli altri possano vivere le loro esperienze e valutare che questo sia il bene per loro sostanzialmente e per te. È un po' come andare contro natura, credo.
Sì. A me capita molto spesso, perché c'è questa cosa di sentirla proprio come un'esigenza, questo dover morire a certi aspetti di me. Capita quando mi accorgo che sono proprio questi aspetti di me che stanno in piedi perché spinti da un desiderio, ancora mossi da un desiderio che poi diviene volontà e quindi diviene pensiero o azione, sono proprio questi aspetti di me a tenere in piedi il mondo che io vorrei cambiare. Quindi alcuni aspetti, alcune tendenze muovono ancora gelosia, competizione, invidia, risentimento, ma se poi li andiamo a guardare, appunto, sono, cioè, sono queste le cose che io vorrei togliere dal mondo fuori, queste sono quelle che vedi alle 7 di sera quando accendi il telegiornale, in macro, in micro, nelle famiglie o nelle nazioni, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, diatribe e lotte da tutte le parti. Allora, come posso dire voglio cambiare il mondo fuori se dentro me sta succedendo esattamente la stessa cosa, magari per motivi ancora più futili o per cose ancora più banali? Questa si rivela anche di per sé, basta guardare così e uno dice, beh, cioè non è che devi sforzarti a pensare che la trasformazione deve essere interiore, viene da sé.
Certamente.
Che la trasformazione deve partire da dentro, poi se invece di essere uno solo ad essere trasformato ce ne sono 10, già una comunità sarebbe differente, queste 10 persone probabilmente... Come vediamo, insomma, che capita, no? Certi aspetti anche tra di noi vengono osservati senza essere praticati, quindi anche se ci si trova magari a provare competizione, gelosia, risentimento, eccetera, si fa una battuta d'arresto e ci si pensa prima di dire, anche di formulare un solo pensiero. E questa, diciamo, è proprio l'inizio della trasformazione. Quindi stiamo ancora ai piedi della montagna a guardare
chiaramente
la
sì,
vetta.
Sì.
Però almeno ci abbiamo pensato, Iapo.
E almeno siamo consapevoli che c'è una montagna. Perché
almeno
tanto
siamo
uno sta ai piedi della montagna, pensa di essere in pianura. E...
Sì, sì, decisamente.
Direi che questo è il... queste cose che tu hai citato, che adesso per noi le diamo un po' per scontate, però non lo sono affatto.
No.
Diciamo nella vita ordinaria, nella vita quotidiana non lo sono affatto, proprio per...
Sì, vorrei dire anche un'altra cosa se possibile, che questa trasformazione inizialmente e anche a intermittenza, non più inizialmente ma anche diciamo a stati più avanzati, è qualcosa che possiamo dire. Per me è anche doloroso. È doloroso proprio perché è estraneo. E quindi tutto ciò che è estraneo a sé, è sconosciuto a sé, ti fa provare un certo squilibrio e un certo anche desiderio di tornare a quello che conoscevi, quindi alle vecchie abitudini. Per questo dicevo anche si ripropongono sempre la faccia di tuo nonno esce ogni... minuto nel bel mezzo di perché è comodo, perché è più facile, perché cambiare è pericoloso e anche molto faticoso. È pericoloso perché mette in crisi quelle che sono state i nostri punti intorno al quale ci siamo sentiti di sopravvivere o di poter sopravvivere con una certa sicurezza. Ecco, quindi diventa un po' difficile poi muoversi anche nel mondo di fuori, perché non sai più tanto competere, non sei più tanto, tanto abile nell'imporre, diciamo, le tue volontà, non sei più pieno di te, come sai, sveglio, pieno di te, uno che si propone, eccetera. E soprattutto perché diventi un po' scomodo per gli altri, quelli che magari facevano parte prima della tua famiglia o ti erano le persone più vicino e quelle che avresti voluto portare con te e aiutare. Ecco, per tutte queste persone diventi un esempio un po' scomodo, perché stai mettendo un po' a rischio tutto quello che era una serie di regole familiari e di senso di appartenenza ben delimitato. Quindi la faccenda si complica ulteriormente, ma siccome hai davanti l'esempio di questa meravigliosa continuità che inizia ad amare, che affascina e è il quadro di verità che ti ispira e ti attrae, io proseguo. Tu, Iapo, che fai?
Allora, io approfondirei un po' questo aspetto. Prima di dare la parola agli ascoltatori, il fatto che tu li hai anche citati, qui si scrive appunto che quello di cui parliamo, la possibilità di trasformazione, non riguarda il successo effimero a cui tutti siamo devoti, ma parla di una sostanziale integrazione evolutiva di sé. Secondo me è molto importante, perché noi stiamo parlando ovviamente di qualcosa che viviamo e diamo per scontato, non è così sicuramente per gli ascoltatori. Quindi è bene chiarire anche questo aspetto, che quando noi parliamo di trasformazione, è una trasformazione che non ha a che fare con un successo esteriore, come dicevi anche tu adesso poc'anzi, non ha a che fare con l'affermazione della nostra personalità, ma con il conoscere noi stessi, in questo senso una integrazione evolutiva di sé. Parole molto belle, perché integrare è qualcosa di molto diverso rispetto al competere. Quindi non c'è qualcuno che vince, qualcuno che perde, qualcuno che viene eliminato, qualcuno che viene salvato, ma c'è in realtà qualsiasi cosa che viene integrata. E anche questo è molto interessante, molto vero, perché effettivamente noi tenderemo anche ad essere insinceri con noi stessi, eccetera, perché determinate cose non le vorremmo ammettere, non vorremmo ammettere determinati lati di noi, o perché ci sembrano sbagliati. E invece il poter integrare tutto sostanzialmente è qualcosa che viene sostanzialmente insegnato e praticato nel centro altrove, perché qui si parla comunque di insegnamenti che attraversano i secoli, quello che è la tradizione, quello che comunque è una, alla fine, una scuola millenaria che attraverso le epoche viene, che attraverso le epoche trasmette un insegnamento. E dunque, sotto certi aspetti, è un po' un'accoglienza anche di tutte quelle parti di noi che invece normalmente nel mondo esteriore non trovano accoglienza, e questo fa sì che noi ci orientiamo a condurre delle recite, a recitare dei personaggi, qui si cita, e quindi adottare dei comportamenti che ci diventano così abitudinari e abituali sostanzialmente, che poi noi li recitiamo senza accorgercene.
Eh sì.
E devo dire che anche tutte quelle volte che ad esempio Hermes citava l'aspetto di poter recitare un ruolo, recitare un personaggio, eccetera, non, inizialmente era una cosa che non capivo, che mi sembrava non trovasse riscontro nella mia vita. Ora sto cominciando a vedere che effettivamente questa cosa accade, quindi il fatto di recitare un personaggio, recitare un ruolo, eccetera, in modo inconsapevole. E quanti sono i personaggi che effettivamente noi recitiamo? E su questo, insomma, sulle cose che abbiamo detto, prima di proseguire con la lettura del resto del testo, dove, come vi anticipavamo, poi verranno date anche delle indicazioni pratiche, darei la possibilità agli ascoltatori di intervenire se hanno qualcosa da dire, ovviamente sul tema, o delle domande da porre. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, oppure 345 18 91 68 5, quello degli SMS.
Iapo, non so se te ne sei accorto, ma per essere questo cambiamento, per essere questa trasformazione di cui noi ci siamo un po' farciti stando ad altrove, ma per esserlo proprio ci vuole un bel coraggio. Un grande coraggio, secondo me, un grande moto di cuore proprio, perché tutto il mondo sembra andare dall'altra parte e a volte benedico, proprio ringrazio di cuore il fatto che non mi capita da sola, che non sono sola, che ci siete voi, che c'è il gruppo, che c'è Hermes, perché in ogni caso questo cambiamento fa sentire molto soli, cioè chi cambia è davvero solo, e farlo assieme, farlo in un gruppo, e forse, credo, può avvenire solo per questo, è una grazia, secondo me.
Sì, grazie Mel. Nel frattempo è arrivato un messaggio che vi leggerò tra pochi secondi. E allora, il messaggio è di un ascoltatore o ascoltatrice che scrive: buongiorno, la montagna mi fa pensare al mito di Sisifo che si ostina a spingere il masso verso la cima pur sapendo quanto labile sia ogni conquista di quota. Una fatica immane e dolorosa, ma che necessaria. Ma che necessaria più che mai. Allora, confesso la mia ignoranza nel non conoscere il mito di Sisifo, quindi...
No, nemmeno io lo conosco.
Mi andrò ad informare, grazie all'ascoltatore o ascoltatrice che ha scritto. E quindi, sostanzialmente, ostinarsi a spingere il masso verso la cima pur sapendo di quanto sia labile ogni conquista di quota. Una fatica immane e dolorosa, ma più che mai necessaria. Beh, può anche essere vista in questo modo. Effettivamente è vero che, adesso, trasponendo questa cosa in quello che dicevamo prima, quando tu dicevi quanto è facile ricadere nei pensieri abitudinari, eccetera, effettivamente ogni conquista di quota può essere labile, sì, con facilità sostanzialmente puoi ricadere verso quello che è più... verso quello verso cui ti è più facile ricadere, sostanzialmente,
sì.
Verso cui la forza di gravità e quindi anche quel coraggio che dicevi tu prima e che viene citato nel testo, perché effettivamente in un punto che leggeremo poi sostanzialmente si cita del fatto che solo in un ambiente orientato si possa si possa perseguire quello di cui stiamo parlando, quello di cui oggi stiamo quasi dando per scontato, ma che sostanzialmente l'ambiente orientato nel nostro caso è quel quadro di verità fornito da Hermes, dal centro, altrove, dall'influsso dell'insegnamento che proviene attraverso Hermes, che ci giunge attraverso Hermes e di cui ogni aspetto della vita d'altrove è impregnato. E effettivamente questo fa sì che, come dicevi tu, anche qualora ci siano degli aspetti che sono, tra virgolette, negativi o nocivi, uno si possa arrestare o possa comunque non viverli nel modo in cui li si vive invece abitudinariamente, abitualmente. Questo è una grande cosa.
Sì, è qualcosa che ovviamente matura dentro come un'esigenza, quella di osservarsi per poter arrivare a questa verità, arrivare a essere questo quadro di verità.
Ah, sì.
Una alla volta cadono tutte le maschere, cadono tutti quei personaggi che si interpretavano e che erano utilissimi per ottenere fuori quello che ci serviva, perché alla fine di questo si tratta, sono personaggi che io ho messo in piedi i miei per ottenere quello che mi serviva, come tutti, no? Cioè hai necessità di scambi. E quindi hai una faccia, diciamo, per ogni cosa che ti serve, un atteggiamento per ogni cosa che ti serve, e quella l'ho finita per considerare la mia vita, il mio modo di essere, il mio modo di fare, di pensare, di atteggiarmi. Poi, man mano che lo osservi, scopri che sono questi modi, man mano che mi osservo, li ho scoperti essere proprio delle maschere, dei personaggi che, a seconda dell'utilità e della necessità che mi si richiedeva dal mondo, dalle interrelazioni, dalle esigenze, eccetera, con più o meno capacità e padronanza riuscivo a prendere, come dal cappello, dal cilindro, a indossare e a ottenere quello che volevo, perché alla fine, che fosse a livello, diciamo, di economico, ma anche di relazioni sentimentali, emotivi, eccetera, di aspetti di questo genere, funziona uguale. Quindi una volta appreso questo si rimane un po' così, un po', sai, la domanda alla fine, la domanda chi sono io, no? Che tanto si legge, per quel che mi riguarda è una domanda senza fine. Cioè, ad un certo punto ti fermi e dici: ok, chi sono io? Chi sono io? Chi sono io? Ma questo chi sono io è senza fine. È una domanda senza fine, non c'è più, cioè è così intima, così interiore. Dov'è la mia legge? C'è una legge adesso? E se non ce ne fossero?
Prendiamo questa telefonata. Pronto?
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 Ciao, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Buongiorno Dennis.
Saluti a te, a me e a chi ascolta.
Grazie.
Posso leggervi quello che diceva Levi Strauss a proposito delle società native? Lui diceva questo, chiamava le società fredde. Le società fredde sono quelle che funzionano secondo schemi fissi simili a quelli dei congegni meccanici. Quelle che per il fatto di utilizzare solo l'energia naturale, quelle che od umana fornita in partenza da processi spontanei in mancanza di interventi esterni potrebbero funzionare indefinitivamente senza trasformazione di rilievo. Al loro interno ogni parte, individuo o gruppo, svolge necessariamente un ruolo e un valore autonomo. La loro saggezza, tra virgolette, che è anche la base della loro sopravvivenza, le induce a resistere a ogni modifica delle strutture, a perseverare nel loro modo di essere e a difendere i propri caratteri distintivi e ad assumere atteggiamenti di ostinata fedeltà alle tradizioni e all'equilibrio. Esse hanno scelto l'ordine sociale e la giustizia al loro interno e per questo hanno rinunciato al, tra virgolette, progresso tecnologico e all'espansione all'esterno di sé. Tali società cercano sempre di annullare gli effetti che gli eventi storici potrebbero avere sull'ordine sociale che hanno realizzato e che vogliono difendere. Adattando se stesse alla natura e ai suoi ritmi, esse hanno optato per la stabilità rispetto al divenire, per l'ordine rispetto all'evoluzione. In questo modo i loro componenti non conoscono i piaceri della civiltà, ma non ne subiscono neppure le ansie e i tormenti, la noia e l'oppressione. Essi sono contenti della loro condizione e non desiderano mutarla o scambiarla con la nostra. Pensano anzi che la nostra esistenza sia una vita folle, tumultuosa e piena di dolori. Lo stato in cui vivono e da cui non vogliono uscire risponde infatti alle loro esigenze materiali e al loro orizzonte spirituale che ruota intorno ai supremi principi della solidarietà di gruppo e di comunione con la natura. Qual è sostanzialmente la differenza che esiste tra questa società, questo tipo di società e la nostra civiltà? I valori che non sono mai monetizzabili. Al contrario, da noi invece il valore principale, il Deus, il Dominus, è il denaro. Dal mio punto di vista, pensare che all'interno di questo tipo di sistema si possa costruire delle nicchie dove il denaro non entra, dove l'avidità non entra, dove l'ingordigia non possa entrare. Non esiste. Se, almeno, perlomeno dal punto di vista di un'autonomia, come si può dire, comunitaria, può esistere soltanto, come diceva Calvino, che all'interno di questo inferno, con fatica e con applicazione, riesce a cercare e a trovare chi e cosa inferno non è, ma è una questione individuale. Io non dico che non ci possano essere persone, anzi ci sono persone, c'è una bellissima poesia di Gioconda Belli, i portatori del sogno, che descrive appunto queste persone, e queste persone esistono e continuano a esistere, è proprio la fiammella della vita che non si può spegnere assolutamente, che continua a vivere, non a sopravvivere. Ma ripeto, non si può pensare di riformare questo tipo di sistema. Non esistono gruppi, comunità all'interno di un sistema capitalista, all'interno di un sistema imperialista dove esiste di fondo la schiavitù e l'uso, e lo sfruttamento della terra e dell'uomo sull'uomo. Non esiste, o si abolisce il denaro, ma non nel senso di il concetto del denaro bisogna abolire, il concetto del profitto che è alla base di questo sistema. Se non si abolisce questo, ma non per legge, nel senso che bisogna sapere che la terra tutti i giorni fa rivoluzione. Con questo vi saluto, buona giornata.
Grazie Dennis, buona giornata anche a te. Allora, beh, io diciamo, Dennis fa spesso riferimento a dei paradigmi alternativi. In realtà, in alcune cose di quelle che ha detto Dennis, riferendosi a delle società primitive, posso immaginare, da ciò che ha letto, confrontando forse società che sono rimaste ancora in quelle condizioni con quelle attuali, penso, perché fa riferimento alla tecnologia, quindi immagino parlasse di società che sono ancora in una condizione che per noi definiamo primitiva, quindi il confronto invece tra loro e noi, se ho capito bene, cioè è la società in cui viviamo noi. Però sinceramente io credo che quello di cui stiamo parlando noi oggi, attraverso l'esperienza che raccontiamo io e Mel, in questo ambiente del centro altrove, a contatto con l'insegnamento di Hermes, io mi sento un po' un portatore del sogno, come lo definisce. In un modo diverso, sicuramente, magari noi non siamo orientati tanto a una staticità, eccetera. Quello che vorrei però sottolineare è che in questo caso, quello di cui stiamo parlando è di poterci spersonalizzare, cioè questo è con tutti i limiti, diciamo, però comunque il processo di spersonalizzazione di cui stiamo parlando. In realtà io lo vedo così, almeno proprio come una armonizzazione, cioè noi le cose di cui ci liberiamo non sono cose che ci liberiamo perché o che vogliamo trasformare, ma sono cose che ci orienterebbero alla disarmonia, all'anarchia, eccetera. E quello che si propone, quello che di fatto si realizza in quello che dicevamo anche noi prima, il fatto di poter avere dei rapporti più armonici o delle relazioni più armoniche, meno conflittuali se non altro, al minimo tra le persone, è un'armonizzazione, mentre nella società in cui viviamo standardizzata è la tendenza quella al conflitto, quella alla competizione, eccetera. Quindi sostanzialmente noi vogliamo trasformare proprio questa tendenza, ecco, quindi la società, diciamo, capitalista o competitiva a cui fa riferimento Dennis è qualcosa che in realtà dentro di noi, perché come dicevi tu prima, uno guarda al telegiornale le cose che effettivamente però vive dentro di sé, dentro di noi viviamo e partiamo da noi, partiamo da questo per poter trasformare
Sì,
queste condizioni.
non riesco ad immaginare, non ci riesco proprio ad immaginare una società diversa. Potrei fare delle associazioni e dire ok, quando il denaro non c'era e facevamo gli scambi con i baratti, eccetera, forse, ma non ero presente, immagino che pur di ottenere qualcosa ti tagliavano la gola a prescindere. Quindi, se invece di essere il denaro era un'altra cosa, l'avidità e la competizione stanno proprio dentro ogni essere umano. Quindi, togli il denaro, mettici le conchiglie, le pecorelle, le galline, le uova. Comunque, se qualcuno ha qualcosa che tu vuoi fortemente e non riesci a scambiarla, sorge in te qualcosa che si chiama violenza e gliela devi prendere. Questo stringi, stringi, mi pare il succo del discorso, no? Quindi non riesco personalmente a immaginarmi diversa da una società come quella che c'è attualmente, perché questa è quella in cui sono cresciuta e mi va bene questa, la prendo, l'accetto, è questa e adesso questa realtà, voglio dire, no? Quello che sento sta avvenendo è un cambiamento di qualcosa che io sento essere me, sento essere la mia normale funzionalità, il modo in cui funziono. Qualcosa di questo ho letto e di qualcosa invece vedo un esempio vivente. Quello che io ricordo che mi ha molto colpito, soprattutto che è stato proprio il mio impatto, diciamo così, quando sono venuta d'altrove, ho preso contatto subito, oltre con l'insegnamento, la tradizione, eccetera, e con la figura vivente che ci trasmette questo, ma mi hanno colpito moltissimo degli scritti di Sri Aurobindo, che è il filosofo inglese dei primi del Novecento, che parla di questo sovramentale, di questo supermentale. E inizialmente pensavo che ci sarebbe stato un rafforzativo di quello che sono, no? Una supermente mi dava l'idea di qualcosa di molto potente, di qualcosa con dei poteri straordinari, che potesse vincere sulle ingiustizie del mondo. Poi guardi l'etimo della parola vincere e scopri che vuol dire soggiogare, riconduce a soggiogare. Quindi vedi che sta sempre in piedi dentro di te qualcosa che vuole primeggiare, qualcosa che vuole sottomettere gli altri o comunque essere il primo, perché c'è qualcuno che è inferiore, quindi hai un potere su determinate cose. Ecco, scopro adesso, andando avanti sempre lungo i sentieri della tradizione, che questo aspetto sovramentale è proprio qualcosa che sta oltre la nostra mente, la mia perlomeno mente attuale, che è il mio modo di pensare, il mio modo di lavorare mentalmente per associazioni, combinazioni, ricordi, rispolverando quello che so, andando a pescare le letture vecchie, magari guardando proprio, sai, quelle cose che dici: ah sì, si stava meglio quando andavamo in giro col carretto, non c'era inquinamento. Ok, ma ho 60 anni e in giro col carretto non ci voglio più andare. Voglio il riscaldamento, le comodità, tutti questi agi, anzi, difficile lasciare andare le cose che abbiamo guadagnato adesso e che ci danno comfort e benessere, no? Quindi non si tratta più di questo. Questo c'è ed è un vantaggio, è una grazia, anzi dovremmo averlo tutti. Quello che per noi adesso è normale, nel 1700 era preludio di pochissimi eletti e chi poteva permetterselo mai, no? Pochissimi reali, forse, le persone più... Ecco, ce l'abbiamo tutti, ok, adesso cosa ce ne facciamo? Questo mi viene da dire. Adesso io lo sento in piedi, questa trasformazione, che è proprio in un modo di pensare, in un modo di concepire la realtà.
Sì, fa sicuramente parte di noi. È chiaro che crescendo in una società di questo tipo, anche il fatto di potersi, dico semplicemente, poter comunicare attraverso i telefoni o usare l'automobile, eccetera, ovviamente cresciamo in una società di questo tipo, quindi diamo per scontato, ovviamente crescendo in una società diversa, noi non lo dovremmo per scontato, magari
certo,
scopriremo
poi...
in modo diverso, però
sì.
Diventa un discorso sicuramente troppo ampio rispetto invece agli aspetti che noi oggi toccavamo,
sì.
E cioè, secondo me, il fatto che al di là che si possano poi utilizzare degli strumenti, in questo caso l'automobile piuttosto che il denaro, eccetera, un conto è utilizzarli, un conto è darli per scontati o farcene utilizzare, cioè nel senso... E come diceva prima Dennis, al di là del che lui parlava del denaro, della monetizzazione, però sicuramente il mondo in cui viviamo oggi è questo, ma siamo noi che possiamo cominciare da noi stessi per orientarci in modo diverso, quindi anche nel... Non necessariamente, come dicevi tu, privandoci di qualcosa all'esterno.
Poi Dennis diceva qualcosa di molto, leggeva qualcosa di molto giusto, no? Questo non subire questi piaceri messi da questi agi, da questi comfort, da queste possibilità che ci offre la civiltà odierna, no? Non doverli per forza subire, questo essere del mondo, ma no. Essere nel mondo ma non essere del mondo, l'abbiamo,
sì.
Quindi assolutamente questa è una verità bellissima.
E anzi fa parte proprio della nostra vita concreta,
sì,
sostanzialmente,
sì, sì,
perché...
della nostra filosofia, chiamiamola così.
Un po' è così. E proprio a questo riguardo io adesso proseguiamo la lettura di questo testo, perché entriamo nel vivo di alcuni aspetti più pratici e quindi anche di alcune domande, diciamo, effettivamente... che ineriscono l'applicazione pratica poi di tutte queste cose che abbiamo detto nella vita quotidiana. Quindi a tra pochissimo. Ma come possiamo applicare queste idee nella nostra vita quotidiana? Ecco alcuni passi necessari per iniziare un viaggio di responsabilità responsabile. Innanzitutto, diffida dalle proposte di percorsi interiori semplici che illuminano e guariscono in un fine settimana, di pratiche divinatorie che ti elencano passate incarnazioni e tecniche energetiche che ti puliscono l'aura, tutto naturalmente dietro l'autocompensi. La verità che cerchi non può essere acquistata e mercificata, ma con le giuste condizioni affiora in te per reminiscenza, poiché essa da sempre è ciò che sei. La verità è presto riconosciuta perché opera con amore impersonale e procede attraverso il dono del servizio. Non può essere pagata, ma si realizza quando si è pronti ad accogliere e a donarsi nella misura con cui si è ricevuto. Tale insegnamento si dissocia dalla mercificazione materialistica della spiritualità intensiva e dei corsi del fine settimana, oggi molto in voga. Rimani vigile, coltiva momenti di presenza, abbraccia le sfide della vita, che sono una parte essenziale della tua crescita interiore. Ti aiutano a lasciare andare ciò che non ti serve più e a costruire una potente apertura al vero, al bello e al buono. Cerca un punto di riferimento, rivolgiti a insegnamenti o mentori che risuonino con la tua verità interiore. Da soli si può innescare un processo, ma è solo in un ambiente orientato che si può iniziare ad andare a fondo e penetrare le barriere personali. Osservati ogni giorno. Inizia a notare i tuoi pensieri, emozioni e azioni. Identifica le tue maschere, sgama i tuoi personaggi fittizi. Rifletti sui molteplici ruoli che interpreti in diversi contesti. Quali schemi riesci a individuare? Cosa innesca le tue reazioni? Rivedi le tue intenzioni, chiediti regolarmente qual è il mio scopo, cosa sto cercando? Le mie azioni sono allineate ai miei valori più profondi? Queste sono delle indicazioni molto utili nel leggerle, infatti mi sovviene molto come molto spesso non sia, sia io stesso me ne distanzi e nel perpetuarsi della quotidianità senza un richiamo non resterei vigile o non, queste indicazioni non le seguirei, anzi le trovo veramente molto utili. E in particolare poi qui si pongono delle domande anche molto profonde, oltre alle indicazioni pratiche quotidiane. Ad esempio, qual è il nostro scopo? Cosa sto cercando? Se le mie azioni sono allineate ai miei valori più profondi? Le domande effettivamente profonde. E tu, ad esempio, Mel, come le vivi nel quotidiano questo potersi riconoscere in uno scopo, in un qualcosa di più profondo verso cui dirigere le proprie azioni quotidiane, sostanzialmente?
Diciamo che quello che noto adesso è soprattutto la differenza, tra quello che era il mio scopo prima, quello che cercavo prima, quelli che erano i miei valori prima, rispetto a quello che sono adesso. Lo scopo l'ho scoperto essere uno scopo, quello che mi animava prima, uno scopo molto normale. La famiglia piuttosto che la realizzazione economica di un buon lavoro, di poter permettere, consentire a me e alle persone che avevo intorno un determinato stile di vita agiato, benestante, eccetera. Non è questo lo scopo, diciamo. Non lo sento più lo scopo della vita, vita con la V maiuscola. Questo può essere lo scopo dell'esistenza, di una, di un, di un esistere in una società. Già se vai in un altro posto del mondo, gli scopi sono diversi. Adesso, per esempio, non so, posso fare un esempio molto banale. Sono stata una persona sempre molto gelosa delle mie relazioni personali, così, del mio partner, se vuoi, diciamo questo. E l'altro giorno proprio leggevo del re dello Swaziland, uno stato piccolissimo del Sudafrica, che ha 70, no, 35 mogli e 200 figli, una cosa del genere. O il padre di questo ne aveva 70 e 235 figli, quindi già scopri che ci sono, che quello che credevo essere il mio scopo sta in piedi nella mia piccola società, nella mia piccola nazione. Poi se te ne vai da un'altra parte, non è, ecco, quindi questo diciamo uno scopo superficiale con la quale conducevo la mia esistenza, cercando di farne il meglio che credevo possibile per tutti, ecco. Tornando a quello che abbiamo letto all'inizio, quando la vita però ti sembra arbitraria, il mondo ti appare come un racconto caotico e di lotte, non riesci più a far combaciare questo bisogno interiore, diciamo, di armonia, di pace, non combacia più con quello che poi ti accade all'esterno, allora vai alla ricerca di uno scopo più profondo, di uno scopo più grande, ma l'ho scoperto essere il desiderio di comprendere qual è lo scopo proprio della vita, perché alla fine quello che mi anima, questa vita, questa energia, questa forza che mi anima, vorrei sapere, vorrei arrivare qui a comprendere qual è lo scopo di questo mio esserci in questo momento, non lo scopo delle attività che produco, di quello che posso, di cui posso fare esperienza. Ecco, vorrei proprio comprendere lo scopo di me in questo momento, in questo.
Sì, anche perché molto spesso c'è da dire, noi adesso qui nel testo che abbiamo letto parliamo di scopo in un senso più profondo, per
Sì.
l'appunto, quindi scopo dell'esistenza, mentre normalmente si usa questa parola per intendere degli obiettivi che riguardano
Sì.
appunto le condizioni esteriori o comunque la sopravvivenza o la vita mondana,
Sì.
diciamo, quindi per cose più superficiali,
Il successo,
normalmente.
la realizzazione di sé, un aumento di stipendio, insomma, sono molte le cose che ci muovono, ci fanno alzare la mattina e correre in questa giungla fino alla sera, no?
Sì, tutte queste che hai citato, condizioni che, come dicevi anche tu all'inizio, sono un po' delle compensazioni. A volte possono essere delle cose
Esatto.
utili a sopravvivere, altre volte delle compensazioni più diciamo, di nostre mancanze o su cui proiettiamo il nostro desiderio. Quindi qui si tratta anche, riconosco, di desiderare sostanzialmente di poter essere qualcosa di diverso, di poter essere sinceri, di poter essere allineati a dei valori più profondi, cioè ad essere qualcosa di diverso rispetto a quell'ordinarietà nella giungla che dicevi tu prima, sostanzialmente.
Esatto, e qui capita spesso che questi desideri che diciamo che muovono le nostre azioni, sia quelle esteriori che quelle anche più profonde, ci riconducano spesso alla ricerca proprio di questa soddisfazione che è semplicemente la realizzazione magari di un'emozione che mi ha dato benessere, piacere, piacevolezza, eccetera. E si perde qua, spesso mi capita, di perdere di vista lo scopo quello autentico, quello profondo, che è di realizzarsi come esseri umani, quindi di cercare di salire in quella continuità che io vedo come esempio ad altrove, che è un po' sai, Sai come quando dicono che mi viene da pensare che sarà così. Quando prendi la corrente del Golfo, che ci sono anche dei cartoni animati che ho visto quando li facevo vedere alle mie figlie che erano piccole, no? Che questi pesci nell'oceano ad un certo punto prendono la corrente del Golfo e ci si intromettono proprio, vanno alla ricerca, poi la prendono perché così possono fare tantissima strada con il minimo sforzo, si lasciano proprio trasportare, tutto va di meraviglia in meraviglia, mentre prima devono lottare, affaticare, correre per guadagnare ogni centimetro, mentre poi sali su questa continuità, su questa corrente di vita.
E quindi già siamo andati ad un'immagine diversa rispetto a quella che avevamo prospettato all'inizio, quindi della scalata o, della,
sì,
o del
esatto.
Mito di
adesso
Sisifo.
Adesso qui siamo nel Golfo.
Già siamo, esatto, verso un altro panorama, un altro orizzonte. Però è un bellissimo auspicio. Qui vengono anche poi date delle indicazioni ovviamente pratiche, ad esempio sul poter coltivare momenti di presenza, su abbracciare le sfide della vita che sono una parte essenziale della nostra crescita interiore, ad esempio sul fatto di abbracciare le sfide della vita è qualcosa che per mia inclinazione io spesso ho difficoltà, nel senso che di fronte a una sfida tenderei o a doverla evitare oppure viceversa a contrastare o eventualmente a piangermi addosso guardando come una cosa negativa, mentre le sfide sono proprio qui, le difficoltà sostanzialmente, anche quello di cui parlavamo prima. E dunque il fatto di poter abbracciare le sfide della vita, abbracciare le possibilità, le difficoltà che possono essere delle possibilità, è qualcosa che filosoficamente, intellettualmente può sembrare anche bello, no? È una cosa che addirittura poi viene proposta, sì, ma
pensa positivo.
Esatto, pensa esatto. Positivo, alla fine anche se sei uno schiavo puoi emanciparti, puoi, esatto, e quindi viene trasportata in questo senso. Invece qui abbracciare le sfide della vita è qualcosa di più portato all'atto pratico, che richiede sicuramente un desiderio, uno scopo, qualcosa di cui parlavamo, ma comunque più difficile. Entriamo qui a contatto con quella che dicevi tu prima, essere appunto la sofferenza, consapevole, ma comunque in ogni caso quello che ne comporta, ecco, nell'abbandonare dei modi di essere, e sicuramente richiede uno sforzo, una motivazione,
sì,
a monte, un ambiente orientato in cui tu puoi,
sì,
puoi farlo.
Sì, ci sono queste due paroline: rimani vigile e poi coltiva momenti di presenza. È importantissimo perché le sfide della vita ci arrivano come esperienze e c'è qualcosa che non rimane vigile. Anzi, c'è qualcosa che si costruisce intorno, come un'impalcatura intorno a queste esperienze. E finisco, io parlo adesso, parlo al singolare, ma immagino che capita anche a te, si finisce con l'essere identificati nell'esperienza stessa, no? E da qui sorgono tutte le difficoltà, perché allora sembra che devi uscirne in qualche modo vincitore, sembra che c'è sempre qualcosa o che puoi perdere e per contro qualcosa che devi guadagnare per uscire appunto vincitore dalle sfide della vita. No, non è così. Qualcuna mi capita di riuscire a viverla con la dovuta appunto attenzione. E quindi rimanere vigile è per me dare attenzione a quella che è la realtà che ti si muove intorno. È un potere questo, molto bello e molto grande, perché ci si dimentica un po' di sé, quindi non so se è giusto, perché dovrebbe essere il ricordo di sé, invece capita il contrario, che ci si dimentica di sé e ci si scopre appunto immersi, mi scopro immersa in questa realtà che ha bisogno di un'attenzione e ti ricambia con una presenza che è potentissima, che è fortissima, così densa, così non densa, così fitta di cose, di particolari che altrimenti non noto nemmeno, perché sono, egoisticamente parlando, intenta al vecchio funzionamento, a erigere questa impalcatura attorno all'esperienza per potermi appropriare di quelle che sono le mie sensazioni, che ho deciso essere le sensazioni piacevoli o spiacevoli, no? Quindi un'abitudine ancora a funzionare come funzionavo prima e a trarre sempre vantaggio da quelle che sono le circostanze, perché alla fine questo è quello che cerchiamo, di cercare piacere, conforto, vantaggio, piacevolezza, eccetera, che non è che viene a mancare, anzi.
Sì, forse sono di tipo diverso, nel senso che...
Di ampiezza diversa, sì. Forse potremmo dire che le prime sono molto egoistiche, molto ridotte e soprattutto... interrotte da momenti di brusca caduta in cui non ottieni piacere ma ottieni malessere, proprio sconforto, tristezza, disperazione, tormento, per poi andare a cercare di nuovo quelle sensazioni e quelle situazioni che ti procurano di nuovo piacere, benessere, insomma.
Certo, cioè nel senso è praticamente una, questa che tu descrivi, che comprendo nel senso anche su di me, è uno schema sostanzialmente.
Sì, è uno schema egoistico, potremmo dire così.
Sì, uno schema egoistico. E qui poi si cita quello che dicevamo prima, ovvero che da soli si può innescare un processo, ma è solo in un ambiente orientato che si può iniziare ad andare a fondo e penetrare le barriere personali. E su questo aspetto sicuramente senza il contatto con un insegnamento, perché si dice prima in precedenza appunto di cercare un punto di riferimento, quindi di rivolgersi a insegnanti o mentori che risuonino con la propria verità interiore, e quindi senza il costante, nel nostro caso, riferimento, al di là di come ci si possa approcciare con un insegnamento, con qualcuno che comunque lo incarna, quindi non, come dicevi tu all'inizio, capita spesso che chi ti dice di fare le cose poi fa il contrario, invece che effettivamente quello che dice, pensa e fa sono le stesse cose, e quindi la...
Sì.
Puoi avere un esempio di questo, e un ambiente che viene orientato in questo senso è molto più facile, agevola molto questo processo sostanzialmente, mentre sicuramente poter anche fare una cosa di questo tipo, cioè in un contesto diverso, da soli, si sarebbe molto più distratti e molto più risucchiati sostanzialmente da quelle che sono invece le condizioni ordinarie del mondo che siamo, sì, più inclini a vivere.
Sì, credo che restiamo quell'animale sociale che comunque ha bisogno di interrelazioni, ha bisogno del branco,
certo,
chiamiamolo, no? Quindi... A parte, per qualcuno sicuramente è diverso, magari esistono, li conosciamo, ne abbiamo anche avuto esempio, pionieri che in solitaria affrontano queste scalate impervie, sicuri della via. Magari sì, ci sono sicuramente possibili. Per quanto riguarda noi, me, persona ordinaria, persona normale, la vedo dura di cambiare restando, diciamo, a vivere in un contesto dove invece il mondo si muove ancora nella competizione con le solite schematiche di pensiero. È molto arduo proprio perché il funzionamento stesso tende a, della nostra mente tende a crescere per imitazione e quindi per assorbi come una carta velina tutto quello che ti circonda. Quindi se stai in un ambiente di un certo tipo fatichi proprio a pensare in maniera diversa. Finisci con l'essere quello che sei stato sempre abituato a essere. Ecco. Quindi per forza di cose si creano dei gruppi che possono sembrare distaccati, ma in realtà non è così, sono comunque nel mondo, ma ci si unisce per affinità, quella che noi chiamiamo una famiglia elettiva piuttosto che una famiglia di consanguinea o che abbia appunto lo stesso desiderio che abbia iniziato a sentire. Sentire ovviamente interiormente le cose con un altro scopo, un altro intento, e quindi è ovvio, è più facile, è un rafforzativo.
Sì, come viceversa, nel senso.
I branchi si fanno forti a vicenda, sì. No? Quindi sia come è per i branchi di predatori, anche per chi è un branco di ricercatori. O un branco che vuole crescere, ovviamente ha più forza.
Sì, Mella, io ti chiedo se hai voglia di leggere queste tre righe finali del testo, che sono secondo me una conclusione non solo del testo, ma anche di quello che abbiamo detto in questa trasmissione proprio.
Ricorda che questi suggerimenti disinteressati possono essere solo applicati su te stesso in modo libero e gratuito, poiché il prezzo da pagare sei tu, o meglio, ciò che sacrifichi è ciò che credi di essere. Infine ricorda, la verità che cerchi è assisa da sempre dentro te, e seppur non possiamo mai conoscere Dio del tutto, ci è dato però riconoscere tutto ciò che non lo è. Chi si benedice di terra e cielo, si benedirà nel Dio della verità.
Grazie, parole molto, molto belle, molto, molto profonde. Soprattutto poi, insomma, l'aspetto che abbiamo citato di poter applicare su noi stessi sostanzialmente quello di cui parlavamo. E anche di poter riconoscere Dio sostanzialmente, nel senso di riconoscere innanzitutto ciò che non è divino, e quindi è un po' quello che dicevamo prima del processo di spersonalizzazione, e quindi poi poter riconoscere quello che prima per noi è divino, perché all'inizio è divino, poi poterlo pian piano lasciare andare. E in questo senso anche il riferimento alla la differenza tra il processo trasformativo, che è quello di cui abbiamo parlato, a cui poi si può avere accesso nella misura in cui ci si apre a questo insegnamento, capo, sta tutto a quello che, come tu dicevi prima, è l'ardore, il coraggio di ognuno poi di potersi porre e quindi in una certa misura dare e anche aprirsi ad un insegnamento. Ma è questa la differenza tra un insegnamento di questo tipo e invece un ipermercato spirituale, che così un po' ironicamente veniva citato nel titolo, ossia il fatto che non si può monetizzare tutto. Qui veniamo con l'ascoltatore che ha chiamato prima, in realtà non si può monetizzare tutto, e quindi non è che attraverso lo stesso processo di scambio con cui si può ottenere un prodotto, acquistare un corso, eccetera, sì, tu possa anche ottenere questo tipo di trasformazione. Non funziona proprio così, no. Perché quello che devi sacrificare non sono qualche soldo o qualcos'altro, ma è sostanzialmente in realtà
sì.
qualcosa.
Il prezzo da pagare sei tu, giusto?
Sì.
Il prezzo da pagare siamo noi, e proprio per questo questa che è una trasformazione che avviene individualmente, uno per uno, pro capite, non so come dire, non può essere confusa con i corsi, quelli, non so, che vengono proposti adesso, basta cliccare su internet la parola risveglio, cioè è davvero un ipermercato. Ovviamente va tutto bene, perché tutto può essere uno start, un punto d'inizio, un solletico, una curiosità, uno stimolo, ma poi stringi il prezzo da pagare uno alla volta, ognuno se stesso, ecco, ed è questo che rende idea poi, che dà la certezza di essere dinanzi al lavoro autentico, al servizio autentico, al dono autentico di chi si professa essere, in questo caso, mentore, guida, o chiamiamolo come vuoi, la sua assoluta gratuità, come si può dire, il dono di sé, il dono di quello che è divenuto, di quello che è diventato, del suo sapere, eccetera. Questo è garanzia, appunto, di autenticità per me. Tutto il resto è in vendita. C'era una famosa frase: mezzo mondo è in vendita e l'altro mezzo è da comprare. Ecco, questa è come funziona di fuori.
Bella, simpatica. E poi c'è un altro mondo, forse, che non è comprabile.
Esatto, c'è un altro mondo che non è comprabile, il cui prezzo, appunto, è se stessi.
Grazie Mel, grazie a Hermes che ci ha dato questi spunti.
Certo,
questi
ci fornisce testi, spunti, ispirazioni, insegnamenti. E
chi volesse rileggere questo testo nella sua interezza lo può fare sul nostro blog, e quindi potete accedere dal blog attraverso il nostro sito internet, che è seialtrove.it, ripeto, seialtrove.it, cliccando in alto a destra alla voce blog. Grazie a tutti voi che siete stati in ascolto e ci risentiamo venerdì prossimo.
Grazie a tutti, grazie.
La morte tiene indenne un'eterna promessa. Per ritornare in essa bisogna che l'uomo riposi metà del suo tempo terreno. Thank you.